Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al Momento Maioli di questa settimana in cui cercheremo delle alternative al calcio, visto che è la settimana della nascita della Superlega, che è di fatto un'alternativa al calcio come lo conosciamo noi. Quindi Marco, raccontaci come attrarremo i giovani a questo nuovo sport?
Esatto, come sapete da qualche settimana i giovani stanno scappando dal calcio perché non lo reggono, vogliono cose un po' più diverse, no? E quindi io ho detto, ma andiamo a cercare, magari qualcuno ha trovato la soluzione per cambiare le regole e fare delle robe più interessanti, no? E quindi vediamo queste idee. Una potrebbe essere l'ice football, il calcio su ghiaccio. Non so se avete mai visto una partita di ice football.
No, ma non la vedo come una cosa, cioè pericolosissima come cosa.
Bravo, esatto, sopra il nome vedo le assicurazioni molto interessate.
Eppure esiste. Qualcuno in Germania ha addirittura pensato che fosse una bella idea e che fosse qualcosa da mandare addirittura in televisione. L'idea appunto è venuta a Stefan Raab, che è un cantante, presentatore, insomma una personalità importante nel mondo dell'intrattenimento televisivo, tedesco appunto, che ha deciso appunto di inventarsi questo ice football, calcio su ghiaccio, e nel 2009, nel 2015 ha organizzato una vera e propria Coppa di Germania, in cui partecipavano delle squadre che avevano le maglie di alcune squadre tedesche, no? Per cui c'era il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund, c'era lo Stoccarda, il Colonia, e addirittura in una delle due coppe che si sono tenute c'è stata proprio la finale Hamburgo-San Pauli, no? Derby.
Ma io ho delle domande, adesso le dirai, però non puoi fare delle scivolate, vero?
Ma le regole più o meno sono quelle del calcetto, diciamo, no?
Se metti il piede a martello...
Allora, come si gioca? Il campo è quello da hockey, ovviamente.
Ok.
Ma i giocatori... Ovviamente indossano le protezioni dei giocatori di hockey su ghiaccio. No? Questo per non farsi del male inutilmente, e con la maglietta e i calzoncini della squadra, ma molto importante, portano scarpe da bowling.
Ah, non hanno le lamine.
Non hanno i pattini, hanno delle scarpe da bowling. Proprio quelle che mettete quando andate a giocare a bowling, no? Scarpe che fanno anche ridere come concetto. Il che rende la cosa, come potete capire, molto scivolosa. E per cui vedete, se voi guardate su YouTube, ci sono degli estratti, ci sono questi che avanzano abbastanza lentamente sul ghiaccio per non scivolare e insomma portano la palla, se la passano, ma è tutto molto scivoloso, è molto divertente però,
cioè, questo è il calcio saponato per quelli che non si sono fatti abbastanza male sul calcio saponato.
Che bello il calcio saponato, tra l'altro, molto divertente,
bellissimo.
Ho pensato anch'io la stessa
però
cosa.
Quanti ossi sacri partono a stagione, cioè.
Purtroppo la pandemia ci ha impedito di giocare a calcio. Torneremo a giocare a calcio saponato. Appunto, quindi questo uomo ha avuto questa idea, ha fatto queste competizioni, al termine della quale vedete proprio l'Hamburgo che solleva una coppa che assomiglia molto alla Coppa di Germania, proprio quella del calcio vero. E in questi due eventi che si sono tenuti a distanza di 6 anni uno dall'altro, sono stati visti in TV da 4 milioni di telespettatori. Che non è poco. 4 milioni di telespettatori in totale, no? tra tutte le partite che sono andate in onda. Per cui si gioca un tempo solo che dura tra i 6 e i 9 minuti, con il tempo effettivo e appunto con tutte le squadre tedesche che vi vengono in mente. Poi non si è più ripetuto dopo queste due edizioni. Però resta il ricordo e restano questi video con questo pallone arancione e questa gente che si muove a stento sul ghiaccio. Forse non c'era il materiale per farlo diventare uno sport professionistico, ma insomma, bel tentativo. Tra l'altro dura poco, quindi i giovani a casa possono anche guardarlo. Altra idea Bubble Football o Bubble Soccer. Non so se avete idea di cosa stiamo parlando.
Io sì, ne sono affascinato da tempo.
Forse, ma è tipo quelli dentro lo Zorb.
Esattamente, sì, si gioca dentro questo, come dire, pallone, no? Questa, simile a uno Zorb, quindi questa bolla gonfiata, okay? Che copre la testa e la parte superiore del corpo dei calciatori. Quindi qua le regole permettono di andare l'uno addosso all'altro, no? Perché non ci si fa male sostanzialmente. E per il resto le regole sono quelle, insomma, bisogna fare più gol dell'altra squadra. È un'attività che si fa spesso in attività di team building, oppure al celibato, feste di compleanno, cose così.
Ma team building perché così ti sfoghi e meni quelli che vuoi menare.
Esattamente, no? Liberare tutta la rabbia. La cosa però è che, vabbè, intanto diciamo che è stato creato nel 2011 in Norvegia da Henrik Elvestad e Johan Golden, quando appunto è stato proposto questo sport in TV durante una trasmissione che si chiamava Golden Goal, e poi da lì si è diffuso nel Regno Unito, in Nuova Zelanda e negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti addirittura esiste la National Association of Bubble Soccer. Quindi, cioè, non si scherza un cazzo, c'è, cioè, proprio una cosa ufficiale, con lega che ha un suo commissioner, il signor Jan Anthony Radosta, che nel 2015 insomma ha proposto il bubble football sulla TV americana durante una trasmissione, e in un tentativo poi anche di trovare un accordo che con degli investitori per trasmettere le partite di bubble soccer in TV. Poi l'accordo non l'ha trovato, stranamente non c'era tutta questa voglia di bubble football in TV, però per dirvi, nel 2018 si è tenuta anche una Coppa del Mondo di bubble football a Londra.
Oh, questo, Marco, perché il mercato ai tempi non era ancora pronto. Adesso possiamo rilanciarla con potenza, questa idea.
Sì, sì. Le finali è giocate a Wembley, tra l'altro. No? Che tu dici, sai, ho giocato a Wembley. Dici, ma chi sei? Pazzini? No, magari è un giocatore di bubble football. Con diverse nazionali, tra cui Brasile, Portogallo, Spagna, Finlandia. Così. E tu dicevano, vabbè, finalmente l'Inghilterra ospiterà una Coppa del Mondo. Insomma, così.
Non dicevano it's coming home?
No, perché
bubble football it's coming home.
Se andasse a home andrebbe in Norvegia, credo, no? Quindi,
probabile, però,
altre squadre, vabbè, il Brasile, perché il Brasile, insomma, ci deve essere sempre, Sudafrica, Germania, Scozia, Irlanda. E appunto in questa occasione c'erano appunto gli organizzatori che dicevano, sicuramente c'è del talento genuino che aspetta solo di essere scoperto, no? Non so cosa bisogna fare per essere un talento genuino del bubble football.
È un'ottima domanda. Non so quali siano le skill, cioè cos'è, devi essere veloce, devi essere più grosso,
buttare giù gli altri, credo, no, a quel punto, perché
sì. O rialzarti molto velocemente, magari.
Esatto. Questa National Association of Bubble Soccer statunitense vanta addirittura ben 39 leghe, tutte che hanno tra gli 8 e le 12 squadre che competono tra di loro. E nel 2015 si è tenuta anche un campionato nazionale, denominato ovviamente The Bubble Bowl, no? Come c'è il Super Bowl, cioè il Bubble Bowl, che si è tenuto a Las Vegas, qui trasmesso da televisioni come ESPN e Telemundo, e che ovviamente presentava tutti i migliori dei migliori giocatori dei vari campionati di bubble football di Stati Uniti e Canada. C'era anche in palio il Vince Lombubble Trophy, che credo sia un gioco di
bellissimo, clamoroso,
su Vince Lombardi,
che è quello del foot, dell'NFL, nel caso non fosse noto ai nostri ascoltatori. Clamoroso, comunque, complimenti.
Cosa molto bella, molto bella.
Cioè, ho un nuovo obiettivo nella vita, cioè un nuovo trofeo che voglio vincere nella mia vita.
Tanto chissà se uno può segnare e togliersi la bubble così per festeggiare.
Beh, sarà giallo, no? Sicuro.
Beh, anche rosso direi, perché poi ci vuole più tempo, no? Che una maglietta. Altro sport di cui io non avevo mai sentito parlare, e che però esiste, perché esistono anche cose di cui voi non avete sentito parlare, è il Jorky Ball. Presente il Jorky Ball?
Mai sentito, credo.
È uno sport di squadra ispirato al calcio 5, allo squash e al paddle. Viene anche chiamato calcio a due o calcio in gabbia. Come nasce il Jorky Ball? Il suo inventore voleva semplicemente divertirsi con un pallone in una stanza chiusa per evitare che finisse il pallone sull'autostrada Parigi-Lione, no? Negli anni '80. Questo signore era il benzinaio francese Gilles Panier, che non voleva che il pallone finisse sull'autostrada. Siccome appunto così, per puro caso, un giorno un imprenditore vede il modo di lanciare questo nuovo gioco proprio al distributore di benzina e insomma vede questa cosa, rimane colpito, lo brevetta e il Jorky Ball fa il suo esordio. Sapete in quale occasione, in quale grande evento? Italia 90.
Hola. Perché
come sport
ospite una roba del genere?
Quindi suppongo ci sono state delle esibizioni proprio in Italia in occasione dei mondiali. Per cui esiste tutta una Jorky Ball International Federation che ha sede a Roma,
quindi, ma come Roma?
L'Italia conta molto nel mondo del Jorky Ball, credo. E per cui il presidente anche della Jorky Ball International Federation è un italiano, il signor Alessio Di Maio, in carica da settembre 2014. Purtroppo, tra le tante cose che il Covid ci ha tolto, ci ha tolto anche le competizioni internazionali che si sarebbero dovute tenere nel 2021 a giugno a Fukuoka in Giappone, ma che purtroppo non si potranno tenere. Intanto sentiamo cosa dice lo stesso Di Maio, che non credo sia parente del più famoso Di Maio, su questa federazione internazionale che ha 11 federazioni affiliate a sé. Allora, è un calcio 2 contro 2, un attaccante e un difensore, il calcio 2 contro 2 più diffuso al mondo, dice questo signore.
Beh, per forza.
Tendo a crederci. si gioca in una sorta di gabbia di 50 metri quadrati, un campo di 5x10, ed è un misto di calcio, fitness e biliardo, dice lui, che è un'idea, cioè...
Ma non è vero, cioè, non è vero, perché cos'è? Cioè, l'idea qui cos'è, che ti posso dire spaccare una mazza in testa? Cos'è? Come può esserci il biliardo?
Sport che bramo, oggettivamente.
Madonna. Cioè, mi immagino adesso i birilli in mezzo che devi abbattere, cioè, è tutto bellissimo.
Avete sempre sognato, no? Un punto di incontro tra calcio, fitness e biliardo. Ebbene sì, quella stanza che usa del benzinaio francese oggi è rappresentata da questa gabbia in plexiglass, alta quasi 3 metri, che aggiunge al terreno di gioco in erba sintetica una terza dimensione utile per i tiri di sponda. Come per il tennis, la partita è suddivisa in 3 set. Vince la squadra che segna 7 reti. Per quanto riguarda le regole, spiega il presidente, è uno sport di grande fair play. L'arbitro è fuori dal terreno di gioco. Anche perché, essendo piccolino, se ci mettiamo anche l'arbitro. In generale non si può prendere la palla con le mani, perché le porte sono piccole, un metro per un metro, e il gol vale anche e soprattutto di sponda. Quindi è uno sport di intelligenza e divertente. E anche molto fitness, perché c'è un consumo energetico importante.
Sì, il biliardo?
Cioè, questo, biliardo. Questo fondamentalmente è il calcetto indoor di FIFA 98, però in un campo più piccolo. E non sul parquet, ma sul sintetico.
Non esiste un numero preciso di quanti siano gli sportivi che praticano il Jorky Ball. Chiaramente uno sport amatoriale. È aperto a tutti. Tant'è che il presidente dice: pensate che per 3 stagioni consecutive è stato campione d'Italia un atleta di 50 anni. È indicatissimo anche per i bambini, perché il campo è piccolo, quindi si adatta perfettamente ai bambini. Ci sono campionati suddivisi in maschile e femminile, ma anche squadre miste. Il movimento femminile si è molto sviluppato anche negli anni 10. Nel 2015 si è tenuto il primo campionato italiano di Jorky Ball femminile, vinto da una squadra di Catania, e quello europeo, conquistato dalla Francia. E c'è stato poi anche un campionato mondiale di Jorky Ball femminile con l'India e il Canada, quindi uno sport globale. E ci sono poi tornei under 23 e anche incontri padre e figlio, che mi fa ridere come categoria. Nel calcio non c'è questa. non c'è un torneo padri e figli.
Beh, ci ha provato Woody Onsen.
Esatto, lì poteva fare nonno, padre, figlio, tutto quanto. In Italia c'è una Coppa Italia per club, a cui partecipano tutti i giochi ball d'Italia. Un campionato italiano aperto a tutti, anche alle coppie di amici e ai semplici appassionati, e la Supercoppa Italiana, per dire, no? Quindi quella che vince il campionato, che vince la Coppa Italia, e insomma tornei internazionali, per dire, tornei anche con 58 squadre a volte per questi grandi incontri internazionali. E il signore diceva addirittura che il gioco è uno sport redditizio per i centri sportivi, perché giocandoci in 50 metri quadrati necessita di pochissimo spazio ed è soprattutto indoor. Esistono anche squadre sponsorizzate, quindi insomma ci sono sponsor tecnici, fornitori ufficiali della Jorkyball International Federation, e tra anni 90 e inizio anni 2000 le squadre italiane hanno vissuto degli ottimi momenti. Nel 2011 una squadra di Conegliano ha vinto la Coppa del Mondo per club, mentre adesso pare che le squadre, almeno 4-5 anni fa, le squadre forti erano Francia e Polonia con il Portogallo, mentre l'Italia è considerata un po' una quarta forza di questo sport.
È un po' la risposta del calcio al padel.
Sì, 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 infatti vuole essere un po' calcio a 5, un po' squash, un po' padel, un po' fitness, un po' biliardo. Pensate quante cose.
Lo proporrò ai miei amici padelisti.
Ma infatti io dico, visto che va tanto il padel, perché non rilanciare anche il jorkyball. Poi altro sport di un certo interesse, direi, è lo swamp football, in finlandese Suopotkupallo.
Ma già il nome mi evoca un sacco di cose, prego, vai avanti.
Però Suomotkupallo è molto, beh, anche dal punto di vista del marketing è molto bello,
che è una forma di calcio che si gioca nel fango, sostanzialmente nella melma. Sport che nasce in Finlandia, dove pare fosse un esercizio per atleti e soldati, dal momento che fisicamente, come capite, è molto, insomma,
provante.
È molto provante. Ovviamente nel 1998, anche qui, si è tenuto il primo campionato in Finlandia, dalla mente del signor Jiri Vananen, detto The Swamp Baron, no? Cioè tipo il barone della palude, no? Barone della pozzanghera. E stando a Wikipedia, esistono al momento 300 squadre di swamp football in giro per il mondo.
Ma non è vero.
Invece è vero. Anche qui c'è un'organizzazione ufficialmente riconosciuta che organizza il gioco a livello internazionale, che è la Stuart Miller Associates, basata in Scozia, che organizza i mondiali di swamp soccer dal 2004 al 2014, e che ha introdotto lo sport appunto in diversi paesi, per cui sono stati lanciati dei tornei a Pechino, a Istanbul e a Mumbai in India. L'ultimo, a quanto pare, si è tenuto nel 2014, sponsorizzato anche, cioè aveva anche degli sponsor, e si parla di tornei che attraggono, insomma, addirittura 100 squadre da 25 paesi diversi. Si gioca in due tempi da 12 minuti l'uno.
Quindi questo va incontro agli interessi dei giovani, cioè i giovani, beh, che hanno la soglia dell'attenzione di un colibrì.
Sì, perché si gioca di meno, no? Quindi, e poi ai giovani piace rotolarsi nel fango. No?
Bravo, secondo me, no, esatto, secondo me devi aggiungere anche il fatto, non so, che il fango fa bene alla pelle, ci vuole qualcosa che faccia più marketing, cioè, tipo, e poi è uno sport proprio confezionato per il mondo moderno. Cioè,
secondo me Guam potrebbe pagare, non so, qualche miliardo per essere sponsor unico. Io lo butto lì.
Ci sono, ovviamente, si parla di 7 giocatori in campo, non c'è il fuorigioco, vabbè, ovviamente. Calci d'angolo, rigori e rimesse laterali sono fatte praticamente lanciandosi la palla sul piede preferito. Forse sarebbe difficile nel fango tirare un calcio d'angolo, suppongo. e appunto tornei in un sacco di paesi. La Finlandia è un po' la madre di questo bellissimo sport. Potete trovare molte immagini. Leggo che insomma, comunque è giocato spesso da ubriachi, ho letto.
Ma proprio per regolamento? Perché anche questo diventa molto interessante, eh?
No, non per regolamento, però pare che sia uso spesso giocarlo da ubriachi. Anche qua ci sono ormai anche squadre femminili di Swamp Football. Si parla anche di, insomma, in alcuni degli eventi più importanti, persone di 2000 spettatori che hanno assistito a partite di Swamp Football. Sempre sulle regole, i calciatori che perdono una scarpa devono abbandonare il campo, e calciatori senza senso dello humor non sono accettati.
Ah, cioè, come si stabilisce?
Non lo so, però vi dico solo...
C'è un elenco di barzellette, se non ride non può giocare?
Cioè, dico solo che leggo questa nozione dal sito Swampions Soccer League, che è un bellissimo gioco di parole, che sottolinea anche come i giocatori di Swamp Football enfatizzano sempre molto che giocano per divertimento. No.
Vedi, è proprio in tema Superlega. Questi qua non possono dire che giocano. Ma no, lo stemma, sto male. Non l'avevo visto, ma sono andato sul sito, Marco, scusami, in tempo reale. No,
bellissimo, sì, è la Swampions League, che è uno stemma che potrebbe ricordare quello di una nota competizione, sì, di cui, esatto, si discute in questi giorni, più o meno.
Esatto.
Direi di concludere invece con un salto nel passato e parlare dello Royal Shrovetide Football, che è uno dei tanti esempi ancora praticati oggi calcio medievale. C'è questo Royal Shrovetide Football Match, che è una gara che si gioca ogni anno il martedì grasso e il mercoledì delle ceneri nella città di Ashbourne nel Derbyshire in Inghilterra. Partite che si giocano sostanzialmente dal XII secolo, questa particolare partita in questa particolare occasione si gioca si sa che dal 1667 si gioca, poi magari anche prima, ma non ci sono dati certi. Cosa dire allora? La partita si gioca appunto su due giorni, quindi tra questo martedì e mercoledì, inizia alle 2 del pomeriggio e dura fino alle 10 di sera, quindi questo secondo me ai giovani non piace.
Esatto, stavo per dire, questo si sposa male anche solo per farci degli highlights.
8 ore, falli, 4 minuti e 14 secondi.
Però i giovani nerd, se gliela imbastisci su, non so, Age of Empires o robe del genere...
No, poi so, è come insegno gli sport americani, servono molte statistiche per rendere tutto questo appetibile, dobbiamo studiarla.
Nel caso in cui il gol sia segnato, cosa che nel gergo locale si dice nel caso in cui the ball is gold, prima delle 5 e mezza del pomeriggio una nuova palla viene messa in gioco e si riparte a giocare dal centro della città. La palla viene raramente calciata, anche se ovviamente può essere calciata, così come la si può portare, la si può lanciare, ma in generale si muove in giro per la città, perché il campo da gioco è l'intero paese sostanzialmente, e la palla si muove portata da questi mucchi di persone, no? Cosa che può ricordare il rugby, no?
Il calcio. A me sembra un po' il calcio storico fiorentino, ma senza la componente della MMA.
Quindi portato da dozzine, se non centinaia di persone. È così che si muove il pallone. Quando la palla viene buttata nella porta avversaria, chi ha segnato il gol viene portato sulle spalle dai compagni di squadra fino al cortile del Green Man Royal Hotel, che è una cosa che nel calcio non si fa, cioè non è che segni e ti portano in una piazza per festeggiare che hai segnato, no?
Sarebbe, credo... pensa se fosse successo in Parma, in Cagliari Parma.
Credo che garantisca almeno un'ammonizione, un comportamento di questo genere. Appunto, le squadre sono riguardano praticamente le persone nate nella parte nord di un insomma a nord e a sud, diciamo, del fiume che divide questa cittadina. E appunto ci sono queste due porte, diciamo, che sono poste a 4,8 km l'una dall'altra.
Neanche in Holly e Benji.
Esatto. E, diciamo, quali possono essere le regole? È vietato commettere omicidio.
Beh, ci sta.
Meno male.
Carina come regola, forse apprezzabile.
Che mi sembra simpatico specificarlo, no? Perché metti che uno non sa e poi ti trovi, cioè, hai ucciso uno, anche insomma, la coscienza. La palla non può essere portata in un veicolo motorizzato, quindi non vale mettere la palla in macchina e andare. Non si può nascondere la palla in una borsa, sotto la giacca, in uno zaino, cose così, no. Bisogna lasciar perdere cimiteri e insomma gli spazi adiacenti alle chiese, non si fa. E è vietato giocare dopo le 10 di sera. No. Alle 10 si finisce di giocare. C'è anche la lista dei risultati. Purtroppo anche qui nel 2021, a causa del Covid, non si è potuto tenere. E non è uno sport in cui si segni molto. Dal 2006 a oggi, 1-1, 1-0, 2-0, 1-1, 1-0, 2-2 nel 2011. Ma appunto di solito capite anche i motivi, finisce insomma due gol al massimo, a parte quel 2-2 del 2011, si segna abbastanza poco. C'è anche un inno che viene cantato in una cerimonia pre-gara in un albergo locale, quindi direi che non manca assolutamente nulla. E direi che abbiamo dato abbastanza idee per godersi il calcio così, in altre...
Il nuovo calcio.
Nuovo calcio. O il vecchio, in questo caso.
Il vecchio. Bene, direi appuntamento alla prossima settimana con il Momento Maioli e con Vox to Box Plus. E niente, ciao!
Ciao!
Ciao!